Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 21 luglio, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Reso noto il programma del viaggio del Papa in Ungheria e Slovacchia dal 12 al 15 settembre, il motto con Maria e Giuseppe sulla via verso Gesù. La denuncia della comunità di Sant'Egidio per il Mozambico da tempo nella morsa del terrorismo. A 48 ore dalle Olimpiadi di Tokyo, preoccupazione per i casi di Covid-19 degli ultimi giorni, modificato il programma pastorale per gli atleti. E bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo. Tre giorni ricchi di incontri ed eventi, quelli del Papa in Ungheria e Slovacchia, dove il Pontefice si recherà dal 12 al 15 settembre prossimi. Oggi la Sala Stampa Vaticana ha pubblicato il programma ufficiale del viaggio dedicato al tema con Maria e Giuseppe sulla via verso Gesù. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
Si preannuncia intenso il viaggio del prossimo settembre del Papa in Ungheria e Slovacchia, il secondo del 2021 dopo l'Iraq, il 34esimo del pontificato. Prima tappa a Budapest, dove Francesco celebrerà la messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale. Prima però incontrerà nel Museo delle Belle Arti il presidente Ader e il premier Orban, poi vescovi, rappresentanti ecumenici e comunità ebraiche dell'Ungheria. Nel pomeriggio del 12 partirà invece per Bratislava, dove in nunziatura presiederà un incontro ecumenico e saluterà privatamente i gesuiti slovacchi. Il secondo giorno vedrà invece la presidente Caputova e le autorità nel palazzo presidenziale, poi il clero nella cattedrale di San Martino. Nel pomeriggio l'abbraccio alla comunità ebraica nella piazza dove sorge un memoriale dell'Olocausto. Più impegnativa la giornata del 14 settembre, che vedrà Papa Francesco nelle città di Kosice e Presov. Qui celebrerà la divina liturgia bizantina di San Giovanni Crisostomo. Nel pomeriggio invece si sposterà nel quartiere Lunik, dove risiede da decenni la comunità Rom. Infine saluterà i giovani nello stadio Locomotiva. Il giorno conclusivo, 15 settembre, sarà tutto dedicato alla visita a Sassin con la messa nel Santuario Nazionale intitolato alla Madonna dei Sette Dolori.
A 100 anni dalla fondazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e a pochi giorni dalle sue dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma, Francesco, in una lettera al rettore Franco Anelli, rinnova i sentimenti di gratitudine per l'attenzione ricevuta e rilancia la vocazione dell'Ateneo, la promozione culturale e integrale della persona umana, ci riferisce Gabriella Ceraso.
In una lettera che scalda il cuore della famiglia dell'Università Cattolica, il Papa torna a rivolgere a ognuno un pensiero grato e affettuoso per la vicinanza che ha sperimentato, la cordialità genuina e premurosa che ha visto in ogni volto e la professionalità di coloro che si sono presi cura di lui fino a quando ha lasciato il Policlinico Romano dopo il suo intervento. La cura, dice Francesco, è espressione del cuore e voi da 100 anni lo vivete in questa università. È vero, sottolinea, la promozione culturale integrale della persona umana apre le porte al futuro. Nelle parole di Francesco, come nei giorni scorsi in una lettera già inviata alla fondazione dell'università, Francesco parla di uno sguardo presente e attento, capace di infondere speranza nei momenti della fatica e di guardare avanti, uno sguardo che ha incontrato, che ha custodito e che ora presenta al Signore, insieme alla benedizione per tutti quanti coloro che fanno parte della grande famiglia nata dall'idea di padre Agostino Gemelli.
La tristezza del Papa per l'attentato dell'altro ieri in Iraq. In un telegramma al nunzio esprime le sue condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che sono morti. Francesco prega affinché nessun atto di violenza affievolisca gli sforzi di coloro che si impegnano a promuovere la riconciliazione e la pace in Iraq. E passiamo agli esteri. Questa mattina, in una conferenza stampa, la comunità di Sant'Egidio ha denunciato l'insostenibile situazione in cui versa la popolazione mozambicana da tempo nella morsa del terrorismo. A pagare il prezzo più alto sono le nuove generazioni. Ha seguito il dibattito Andrea De Angelis.
Ci troviamo nel nord del Mozambico, a Cabo Delgado, al confine con la Tanzania. Lì imperversa il terrorismo che ha causato negli ultimi 3 anni circa 750.000 rifugiati interni, persone costrette a lasciare tutto per fuggire agli attacchi terroristici, ma non sempre gli spostamenti portano alla salvezza. Numerose le vittime, specialmente tra i più piccoli. Su di loro accende i riflettori la comunità di Sant'Egidio, sollecitando un maggior impegno della comunità internazionale, non solo militare, e ampliando gli interventi sul territorio, dove già 25.000 persone hanno beneficiato degli aiuti umanitari di Sant'Egidio. Don Angelo Romano, dell'Ufficio Relazioni Internazionali di Sant'Egidio.
Direi che di piccoli pagano il prezzo più alto di tutti. perché stiamo parlando di una percentuale altissima di questi rifugiati, devono interrompere i loro studi, hanno moltissima dovuto abbandonare la scuola, molti sono rapiti anche dai terroristi per addestrarli come combattenti, soprattutto molte bambine.
Il miracolo della nostra salvezza dallo sfacelo totale, quanto auspicato per il Libano il patriarca dei Maroniti, cardinale Beshar Arai, nell'omelia in occasione della festa di Saint-Charbel domenica scorsa. Il porporato ha invitato tutte le risorse del paese a impegnarsi per l'unità nazionale e a combattere la corruzione dilagante. Luca Collodi.
Il cardinale Beshar Arai ha parlato dell'attuale condizione del Libano, sprofondato in una delle crisi peggiori della sua storia, crisi economica, sanitaria e politica. Della settimana scorsa la rinuncia del premier designato Hariri a formare un nuovo governo dopo un braccio di ferro con il presidente Aoun durato diversi mesi. A nome del popolo povero, oppresso, affamato e disperso come pecore senza un pastore, il cardinale Arai ha esortato tutte le forze politiche all'unità per scegliere insieme un primo ministro che sia all'altezza delle enormi sfide che ha di fronte il Libano. È il momento di assumersi le responsabilità, non di ritirarsi, ha sottolineato, ma voltare pagina da soli non è facile. In proposito risuonano le recenti parole del Papa: c'è chi vuole sprofondare il Libano, il mondo lo aiuti a ripartire.
Nel contesto delle proteste della popolazione a Cuba contro la crisi economica, a cui il regime ha risposto con l'arresto anche di alcuni esponenti della Chiesa Cattolica, giunge la solidarietà dei vescovi statunitensi. I presuli auspicano che tra Stati Uniti e Cuba si stabilisca un rapporto fondato su riconciliazione e concordia che permetta all'isola di raggiungere una maggiore prosperità e trasformazione sociale. Passiamo in Cina. Le inondazioni che stanno sconvolgendo la provincia centrale dell'Henan, frutto delle peggiori piogge torrenziali mai registrate nell'area, hanno finora causato 25 morti e 7 dispersi. Oltre 1.200.000 le persone colpite in 89 contee e 560 comuni della provincia. La pandemia ha ucciso oltre 4 milioni e 100 mila persone da dicembre 2019. Gli Stati Uniti, il paese più colpito, seguono Brasile, India, Messico e Perù. In India il numero di vittime potrebbe essere 10 volte superiore a quello ufficiale. In Francia nelle ultime 24 ore registrati 18 mila contagi. Dall'OMS l'invito a governi e imprese a unirsi nella corsa contro il Covid-19. Pagina dedicata alle Olimpiadi che inizieranno tra poco meno di 2 giorni a causa della pandemia da Covid-19. L'arcidiocesi di Tokyo cancella il programma pastorale pensato per gli atleti dei Giochi Olimpici. Il servizio di Isabella Piro.
Una messa internazionale e la realizzazione di uno speciale rosario da donare a tutti i partecipanti alle Olimpiadi. Queste alcune delle iniziative pastorali pensate dall'Arcidiocesi di Tokyo per andare incontro ai bisogni spirituali degli sportivi. Ma la pandemia costringe la chiesa locale a cancellare ogni attività in calendario, una misura cautelare necessaria a prevenire contagi da coronavirus. In una nota l'arcivescovo di Tokyo, Monsignor Kikuchi, esorta gli atleti a non visitare le chiese, sottolineando la responsabilità di ciascuno nel proteggere la vita propria e altrui. Le celebrazioni liturgiche saranno comunque trasmesse online. La nota del presule si conclude quindi con un segnale di ottimismo. A Tokyo, scrive, la stagione delle piogge è finita e l'altra sera è apparso nel cielo un arcobaleno, simbolo di speranza.
E il clima nel bilancio olimpico di Tokyo è dunque tutt'altro che disteso, viste le decine di casi di Covid riscontrate negli ultimi giorni. I giochi sono comunque particolarmente attesi anche per il loro valore simbolico, come spiega al microfono di Andrea De Angelis una delle maggiori firme sportive italiane, il giornalista Italo Cucci.
Se parliamo di Olimpiadi parliamo di sport, perché lo spirito olimpico va nella realtà oltre la retorica d'uso. È veramente un grande evento universale, è un evento giovane che dà speranza.
Una speranza richiesta anche per il buon esito delle Olimpiadi, lo svolgimento stesso, visto l'aumento dei casi. Cosa può significare Tokyo 2020 allora?
Su quello dello sport mi sono permesso di dire che così come l'Olimpiade di Roma nel 60 ha dato la fine a tutto quello che ricordava la guerra, e così è augurabile che dall'evento di Tokyo possa nascere qualcosa che ci dica che il Covid si può sconfiggere, che la gioventù deve dare anche un esempio di questo genere, cioè la salute, la serenità e se possibile anche la felicità.
Da Gustavo Messina in regia, Antonella Palermo in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana.